Questa è la terza conversazione sul paradigma, organizzata dall'Associazione Culturale Nemus e dalla Società Filosofica Italiana di Venezia. Hanno preceduto una conversazione sul paradigma in sé e un'altra sul mutamento del paradigma spaziale. Dopo di questa, che riguarda, che ha come titolo il nuovo paradigma della democrazia, ci sarà ci saranno altre due conversazioni, una sul paradigma mediterraneo, cioè sul Mediterraneo come luogo della complessità e quindi interessante anche da un punto di vista di teoria dei paradigmi, e un'ultima conversazione sullo spazio, sul paradigma spaziale nell'Orlando Furioso. Quindi è un tema abbastanza inconsueto, concluderà.
Sempre martedì?
No, adesso scusate, non mi ricordo esattamente le date, o è martedì o è giovedì, ma saranno inviati gli annunci. In ogni caso io qui non ho l'agenda, ma insomma.
Il prossimo è il 3,
che è un martedì, e poi su quello successivo non mi ricordo.
Dovrebbe essere come oggi che c'era sul Gazzettino, va benissimo.
Ah, oggi c'era.
Oggi
beati, grazie a loro, ogni una volta tanto. Insomma,
no.
Va bene, allora, quindi noi abbiamo focalizzato questo tema del paradigma. Poi le cose procedono così. Io inizio e Mario Davino interviene dopo di me. Siccome non abbiamo un moderatore, facciamo così, che lui modera me e io modero lui, nel senso che no, sì, stabiliamo lui stabilisce il mio tempo e io il suo, cioè tiene conto.
Abbiamo detto 25 minuti.
25 minuti di introduzione e 25 lui, e poi dibattito, quindi cerchiamo di lasciare un po' di spazio, il più possibile spazio, al dibattito. Però le cose da dire sono molte, a volte non sono neanche tanto semplici, e quindi io cercherò di essere molto schematico, brutalmente schematico, per riuscire a dare un quadro del discorso che intendo proporre. Tra l'altro, buona parte delle cose che dirò sono contenute in un saggio che è pubblicato nel sito di Nemus, quindi adesso sviluppo quell'argomento, quel tema che nel questo saggio viene affrontato. Se qualcuno poi vuole andarselo a vedere, può forse cogliere anche alcune sfumature, alcuni aspetti che qui non potrò approfondire per ragioni di tempo. Allora, il nuovo paradigma della democrazia è imposto, questa è la mia tesi, da un cambiamento radicale avvenuto a causa della globalizzazione. La globalizzazione, questa è la mia tesi, costituisce, cioè ripropone una centralità dello spazio che era stata in qualche modo messa in secondo piano durante il XVIII secolo, quando si era imposto il concetto di storia. Attenzione, perché fino al XVIII secolo si parlava di storie, non di storia. Cioè si intendeva riferirsi, quando si parlava di storia, alle vicende locali, particolari, di popoli, civiltà, eccetera, ma non si era realizzata l'idea di un tempo comune dell'umanità. Con il passaggio dall'idea delle storie all'idea di storia abbiamo una totalizzazione della categoria del tempo, cioè il tempo diventa una totalità, e mentre lo spazio resta uno spazio indefinito ai margini, no? Sconosciuto ancora in parte, che sfuma nel favoloso, nell'indeterminato, mentre la storia diventa la totalità che cresce su se stessa, no? Che diviene, diciamo, è la dimensione dello sviluppo delle potenzialità dell'uomo. Quindi abbiamo il prevalere del tempo sullo spazio, così per dire schematicamente. Che cosa è avvenuto con la globalizzazione? Che è ritornato in primo piano lo spazio. Cioè lo spazio come totalità si impone, diventa più forte della totalità diveniente del tempo. Quindi abbiamo una affermazione della preminenza della spazialità e di ciò che la caratterizza in modo essenziale, cioè la presenza, il presente. Questo rovesciamento di rapporti di forza, diciamo così, tra totalità spaziale e totalità temporale, che tra l'altro ha avuto come effetto la dissoluzione del tempo come totalità, no? E la preminenza, come dicevo prima, del tempo reale, cioè del presente universale, abbiamo la crisi della politica, la crisi del senso, la crisi dei contesti ideali entro i quali la politica si produceva, cioè come organizzazione del divenire, come prefigurazione del futuro, come strutturazione di un approccio di costruzione del tempo, di costruzione delle modalità di essere del tempo, del nostro futuro, del nostro, insomma, del destino dell'umanità. C'è quindi un'affermazione del presente che è al posto della dialettica, cioè la concezione, quando si è imposta l'idea della totalità temporale, si è anche imposto il problema di come può svilupparsi, come avviene lo sviluppo del divenire. Allora ci sono state diverse concezioni. La concezione liberista, che è quella secondo cui il progresso avrebbe continuato ad accumularsi indefinitamente verso all'infinito, no? Verso un futuro migliore. E invece la concezione dialettica, in particolare marxiana, secondo cui la totalità del tempo avrebbe dovuto svilupparsi attraverso rovesciamenti dialettici, accumulazioni, contraddizioni, cioè la base è la contraddizione e poi che cumulandosi arriva a svilupparsi, a sviluppare il rovesciamento, a creare il rovesciamento dialettico. Questo è, diciamo, il punto. Con la globalizzazione abbiamo anche un effetto dispersivo, cioè il prevalere della storicità, diciamo, dei processi dialettici aveva come presupposto l'esistenza di spazi ideali relativamente chiusi, per esempio gli stati, no? Le nazioni, i continenti intesi come realtà geopolitica, nei quali le dinamiche potevano svilupparsi cumulativamente, potevano esserci delle cumulazioni e dei rovesciamenti dialettici. Questo schema dialettico viene messo in crisi dal fatto che la totalità globale, la spaziale globale, non consente processi cumulativi perché è essenzialmente dispersiva, cioè, e noi lo vediamo, le contraddizioni vengono molto più che in passato esternalizzate, no? Cioè le tensioni vengono molto più che in passato esternalizzate attraverso l'emigrazione, per esempio, attraverso l'esportazione di capitali. Questa rete globale che si è costituita, che ci rende contemporanei di un unico tempo, appunto il tempo reale, quello che fa sì che in ogni momento viviamo nella stessa sincronizzati in ogni parte del mondo, ecco, fa sì che ci sia una difficoltà di costituire processi che abbiano caratteri cumulativi e quindi che possono dar luogo a contraddizioni e quindi a rovesciamenti dialettici, del tipo delle rivoluzioni di un tempo. Abbiamo quindi una dispersione. Allora, quindi il problema è quello di ricostituire appunto la politica su altre basi, proprio su un altro paradigma, perché sono venuti meno gli elementi costitutivi del vecchio paradigma. La globalità è costituita, diciamo, da soggetti che non sono più in larga parte identificati con i soggetti politici, cioè con i paesi, le nazioni, eccetera, ma sono prevalentemente soggetti economici o comunque dotati di strategie autonome, che le multinazionali, per esempio, che travalicano le finalità delle nazioni e hanno un'unica logica, seguono un'unica logica che è quella competitiva, la competizione. La competizione comporta che la necessità della competizione, che sostituisce la contraddizione, no, adesso che io non ho tempo di sviluppare questi fino in fondo, questi, o di, molto di più, queste categorie, che quindi butto lì un po' così, c'è una parte della contraddizione che viene sostituita dalla competizione. La competizione ha come sua caratteristica quella di, appunto, di essere globale e di utilizzare, intanto i competitori si organizzano in modo gerarchico per il fine competitivo, si organizzano in modo sulla base della logica della subordinazione per la finalità, per lo scopo da raggiungere e hanno la caratteristica di utilizzare i territori, le località, le utilizzano come pedine, come passaggi, ma il loro fine è solo esclusivamente quello della competizione globale. È quello che dice per loro, dice Habermas, per realizzare i loro fini competitivi sono disposti a rinunciare, se necessario, alla ricerca dell'intesa, esternalizzando il rischio del fallimento del piano di azione, quindi l'insuccesso. Cioè, per loro, il fine è soltanto avere successo. La ricerca dell'intesa, la ricerca del rapporto dialogico, quindi la democrazia, non è una finalità ultima, ma è semmai una modalità migliore, ottimale per realizzare il successo, se si può, e se non si può, pazienza. Quindi abbiamo una tendenza alla verticalizzazione del potere, alla coincidenza del potere con realtà, con strutture che trascendono le realtà nazionali, e perciò abbiamo un reale depotenziamento e svuotamento della democrazia. Questo è un dato di fatto, secondo me. E quindi anche le località, intese come realtà territoriali, le realtà circoscritte, che possono essere anche le località, intendo per località anche le nazioni, gli stati nazionali, quindi località anche in senso ampio, sono considerate da questi strateghi della competizione semplicemente come scacchi di una scacchiera su cui giocare, no? Su cui giocare per realizzare la competizione globale. Però hanno anche un'altra caratteristica, quello di esternalizzare la crisi. Ecco, io trovo che nel mio schema del nuovo paradigma della democrazia, il concetto di crisi ha una funzione fondamentale e in qualche modo funge da criterio di paragone. Cosa intendo per crisi? Anche qui devo fare un discorso molto veloce. Per crisi intendo ogni discontinuità, ogni elemento di discontinuità, di qualsiasi ordine, quindi non necessariamente, anche positivo, quindi che non si pone all'interno di modalità precostituite di razionalità, di previsione razionale. Quindi la crisi è uno scarto, è un imprevisto, è qualcosa che viene a interrompere le modalità, diciamo, di attuazione dei fatti. La I soggetti globali tendono a esternalizzare la crisi, cioè non li guarda appena se prendiamo il caso Fiat, no? Il caso Fiat, cosa dice Marchi, che è emblematico, è proprio tipico, è una specie di è un esempio da manuale. Diciamo o così o ci andiamo, perché noi abbiamo delle esigenze di competizione. Allora, se voi volete, dice il soggetto globale alla località, se vuoi, se ti adegui, se ti subordini, noi stiamo qui, se no andiamo dall'altra parte, perché noi dobbiamo in ogni caso realizzare lo scopo a prescindere, anche a costo di non riuscire ad arrivare all'intesa, come diceva Habermas, no? Ecco, e quindi sembra che la località sia, e quindi anche la democrazia, sia destinata ad uno svuotamento. Queste dinamiche comunque spiegano, e lo dico tra parentesi perché qui si aprirebbe un altro tema molto complesso e che non ho tempo di affrontare, spiegano le radici del populismo. Cioè il populismo nasce dalla insoddisfazione di masse crescenti che si sentono escluse da una gerarchia di potere sempre più verticalizzata, sempre più sfuggente, sempre più lontana, che praticamente li riduce a atomi, oggetti di strategie altrui. No, questo voglio dire. Allora, il problema è quello di come rapportarsi alla crisi. Abbiamo detto, i soggetti globali esternalizzano, cioè la crisi non li riguarda, la buttano fuori. La buttano, come nel caso della Fiat, se le cose non vanno ce ne andiamo. No? Invece la località, i luoghi, hanno come loro condizione, diciamo, di esistenza, hanno come destino, diciamo così, il fatto di non poter in larga parte esternalizzare le crisi, perché loro sono i luoghi in cui la vita reale si svolge, e la vita reale è fatta di crisi. Questi che vivono nel mondo asettico delle strategie, con le bandierine, con i computer, eccetera, possono anche pensare di esternalizzare la crisi. Ma le località sono i luoghi in cui la crisi veramente si manifesta. E quindi sono i luoghi, diciamo così, della complessità. Le località sono i luoghi in cui si svolge, esiste, diciamo così, quella Lebenswelt, quel mondo della vita di cui parla Husserl, no? Quel mondo della vita spontaneo rispetto al quale le strategie globali sono una riduzione, cioè sono una specie di astrazione, perché le loro strategie sono sempre astraenti dal mondo della vita, dalla complessità, no? Invece la località è destinata a vivere in questa complessità e può essere però semplicemente, se non esce da una condizione di passività e di non coscienza, è soltanto un oggetto. La località è un luogo in cui si svolge la competizione, una specie di teatro in cui i diversi soggetti globali si scontrano e poi passano da una parte all'altra secondo le opportunità, secondo i bisogni, secondo le loro strategie, no? Però io dico una cosa, e questo è il cuore della mia tesi, insomma, diciamo così. Io dico che, seguendo un po' anche quanto sostiene Luhmann, il quale dice che un sistema, dice una cosa molto interessante, Luhmann è l'autore di una teoria dei sistemi, dice che un sistema non può mai penetrare completamente fino in fondo un altro. Perché se potesse penetrare fino in fondo l'altro, sarebbe l'altro, non ci sarebbe più distinzione. Allora io sostengo questo, che la globalità e la località sono entrambi nello stesso luogo, perché noi viviamo qui, nella località, ogni località è un qui, viviamo sia nella dimensione globale, sia nella dimensione locale, ma le due realtà, i due sistemi, per quanto siano l'uno dentro l'altro, il sistema locale dentro quello globale, non sono completamente identici. C'è una discrepanza, una differenza tra la località e la globalità, Ed è su questa differenza che si può costruire una nuova proposta di democrazia, secondo me. Allora, io intendo la località come altra, anche se non contrapposta necessariamente alla globalità. Il sistema locale, il sistema è quello globale, sono in contraddizione solo all'infinito, ma nella realtà sono sempre divergenti. Allora, la prospettiva del nuovo paradigma della democrazia, secondo me, dovrebbe nascere da una presa di coscienza da parte della località del fatto che le sue dinamiche, le sue esigenze sono diverse, anche se non contrapposte, a quelle della globalità, che non può chiudere la porta alle logiche globali, perché sennò si esclude, e allora abbiamo quelle con quei contraccolpi come la rivoluzione in Iran, che poi è stata invece una reazione iraniana, no? Negli anni 70 ancora, che è stata la prima delle grandi reazioni alla globalizzazione, cioè contro una modernizzazione troppo violenta, troppo invasiva, no? E mentre oggi vediamo che nel mondo arabo, ad esempio, l'aspetto della reazione alla globalizzazione e l'aspetto dell'apertura alla globalizzazione sono entrambi compresenti, creando una situazione complessa, per cui noi non sappiamo se effettivamente vincerà la tendenza alla chiusura o quella all'apertura. Io penso che alla fine vincerà quella all'apertura, perché le forze più determinate nella chiusura, tipo Al-Qaeda, eccetera, gli islamisti, sono in questi movimenti ancora, per il momento almeno, ma pare, credo anche, sarà anche in futuro, in una condizione, diciamo così, non di primato. Non sono loro che hanno gestito questa cosa. Scusate, ho dimenticato di... adesso chiudo. Ecco, proprio... la tastiera bloccata, quindi non si chiude per questo. Vabbè. Ecco, e quindi io non intendo contrapporre località e globalità. Nel mio scritto, nel mio saggio, scrivo: la globalità non è il male, la località non è il bene. La località è spesso vischiosa, è piena di resistenze irrazionali. C'è il corporativismo, c'è la mafia, c'è l'inefficienza, ci sono le lobby, ci sono tutta una serie di aspetti che vivono nella località, nella complessità locale, che non sono affatto belli. Quindi non bisogna cadere nella trappola, nell'errore che farà Lega, per esempio, di mitizzare la località intendendola come il luogo del bel tempo antico, in cui tutti erano buoni, erano tutti, no? Quindi mitizzando questo aspetto e riconducendolo ad una dimensione, cioè introducendo nella politica un elemento mitologico che è estremamente pericoloso, l'abbiamo visto anche in passato, no? Con il nazismo in particolare, molto più vicino, secondo me, alla Lega dal punto di vista della radice ideologica di quanto siano altri, il fascismo no, perché il fascismo è un'altra, vabbè, comunque è un altro discorso. Ecco, sì, se no andiamo fuori tema. Quindi la mia tesi è che, allora, che la politica si ricostituisce sulla base del rapporto con la crisi. Di fronte alla crisi ci sono due possibilità, schematicamente: ci si apre o ci si chiude. E questa è anche il discrimine tra destra e sinistra. La destra chiude, la sinistra deve aprire. Lei deve affrontare la crisi in modo, quindi, di aprire il contesto, di accettare le sfide della globalità senza subordinare, senza perdere l'anima, però, mantenendo una condizione di coscienza collettiva che io ho cercato di riassumere nella formula del patto di cittadinanza. Il patto di cittadinanza, secondo me, è l'atto volontario, volitivo, di autoaffermazione del territorio che diventa, che vuole essere non semplicemente teatro di strategie, ma vuole, intende essere soggetto egli stesso, esso stesso di strategia, e quindi vuole sviluppare un sistema di relazioni, di coesione sociale, di informazione, di cultura e di sinergie che rendano il territorio, che da questo punto di vista allora va inteso come costruzione sociale, non è una realtà fisica, non è solo una realtà fisica il territorio, come lo intendo io. Il territorio è certamente una realtà fisica che però diventa, ha come elemento imprescindibile il fatto che diventa contesto, cioè viene accolto, viene come dire, consapevolmente costituito come contesto dell'agire dei soggetti sul territorio stesso, come luogo del senso, insomma, come luogo, come località densa di relazioni nelle quali ciascuno è in grado di inserirsi, perché gli uomini hanno bisogno di contesti, gli uomini hanno bisogno di senso e quindi hanno bisogno di agire come un contesto, in un contesto. Lo Patto di cittadinanza prevede quindi di mettere in relazione politica, amministrazione, cittadini, strutture organizzate dai cittadini, sulla base di una proposta che fa in modo che ha come scopo la gestione della crisi in senso innovativo. Questo è, diciamo, il fine. La crisi che i soggetti globali non sanno gestire, per cui io anche un'altra affermazione che io faccio, che è abbastanza ardua, diciamo un po' pesante, e che andrebbe, tutte quelle cose che sto dicendo sono degli schemi che andrebbero poi approfondite, sviluppate e verificate, perché sono appunto anche degli schemi di indagine. Io ho sostengo che in realtà i soggetti della competizione globale non sono capaci di innovazione, sanno però utilizzarla. Cioè l'innovazione, nel mio schema, nasce dalla complessità, e la complessità esiste solo nelle località, nel mondo della vita. Dicevo prima, no? Citando Husserl, nel mondo della vita c'è la complessità e nel mondo della vita c'è la possibilità dell'innovazione. Questi soggetti globali invece hanno solo capacità di gestione dell'innovazione, la sanno gestire, la sanno giostrare, la portano da una parte all'altra, cioè sanno utilizzare le differenze tra le località. No, c'è un'affermazione di Sassen riguardo, che spiega abbastanza, ve la leggo abbastanza velocemente. La capacità di molte industrie importanti di realizzare profitti elevatissimi rientra in una combinazione complessa di nuove tendenze, tecnologie che rendono possibile l'ipermobilità del capitale su scala globale e di regulation di diversi mercati che consentono la concreta realizzazione di tale ipermobilità. Cioè il capitale è ipermobile e riesce a cogliere le opportunità nei luoghi, momento per momento, in cui maggiormente si offrono, mentre le località sono ancorate qui, no. Ma hanno questo, nella mia ipotesi, hanno questo vantaggio, però, che questo qui è davvero il qui dove si svolge la vita, e quindi in realtà è dove le innovazioni hanno luogo e che sono poi, e vengono poi utilizzate da questi soggetti, ma solo dopo. Si tratta quindi di sviluppare nell'ambito della località la consapevolezza diffusa e le strutture, di realizzare quelle strutture di partecipazione e di informazione che rendono i cittadini più consapevoli dei processi reali in cui esistono, in cui sono, che danno quindi luogo a processi di partecipazione alternativi alla identificazione mitologica propria del populismo, perché il populismo non comporta, cioè non propone partecipazione. Il populismo propone identificazione con il capo, che è un'altra cosa, no? Cioè è un surrogato della partecipazione, è una scorciatoia io mi identifico e credo di essere il capo. Ecco, questa identificazione mitologica è una regressione dal punto di vista razionale, però funziona se non ci sono queste strutture intermedie che impediscono, che favoriscono la partecipazione, inibendo la identificazione, che è appunto il processo mitologico attraverso il quale il populismo si impossessa delle coscienze dei soggetti, degli individui atomizzati, ormai ridotti a astrazioni, no? Che quindi trovano solo nel capo il momento, nel capo carismatico berberiano, il momento della loro, della loro relazione, perché non hanno relazioni tra di loro, hanno solo relazioni tramite il capo. Allora il paradigma della democrazia dovrebbe sviluppare al posto della verticalizzazione di questi processi, che sono tipici appunto della globalizzazione, che sono aspetti comunque connessi con la competizione globale e con i processi politici populistici, processi politici invece orizzontali, dialogici, convergenza tra soggetti diversi che nella costruzione sociale del territorio, cioè la costruzione della coscienza del territorio, perché questo che vuol dire è coscienza, dicevo prima, non è soltanto il territorio, è un dato fisico, ma è un dato di coscienza, e quindi riuscendo in qualche modo a coinvolgere i soggetti del territorio, i cittadini, ma anche i soggetti, gli interessi, in un contesto di, come dice Bagnasco, Aldo Bagnasco, si tratta di uno stile di governo che investe nel promuovere un'immagine di possibilità della società locale, cioè la società locale diventa consapevole di partecipare ad un progetto comune, ad una realtà comune in divenire, di cui ciascuno trova, in cui ciascuno può trovare il proprio posto, la propria collocazione, secondo le proprie disponibilità, la propria vocazione, le proprie competenze, e quindi in questo modo noi possiamo riempire impedire lo svuotamento della democrazia, perché quello che è in atto è proprio lo svuotamento della democrazia sulla base di questi processi di globalizzazione. Solo la valorizzazione della località, l'affermazione della differenza, anche se non la contraddizione, della località con della logica del sistema locale da quello globale, noi possiamo mettere in moto un processo di socializzazione del territorio e di sensibilizzazione dei cittadini, che una volta avveniva grazie alla funzione illuministica dei partiti tradizionali, no? I partiti tradizionali svolgevano la politica, una volta svolgeva una funzione illuministica, cioè adesso invece la politica viene ridotta a sondaggio, il cittadino viene fotografato nel suo isolamento come consumatore, come un oggetto, insomma, non come un soggetto. Ecco, e si tratta proprio di mettere in moto, in che modo? E con le modalità che noi abbiamo, non è che ci inventiamo niente di nuovo, si tratta però di mettere insieme processi partecipativi, esperienze partecipative, proposte di coinvolgimento di soggetti sul territorio per realizzare fini comuni, democratizzazione dell'amministrazione, ripresa da parte della politica di una funzione non meramente gestionale, perché la politica in gran parte questo oggi è diventato gestione, amministrazione, i politici sono diventati negoziatori, non sono più capaci di dialogo ma sono capaci solo di negoziare, che è un'altra cosa rispetto al dialogo, invece far riprendere la funzione dialogica della politica e quindi orizzontale, orizzontalizzante, coinvolgente, quindi promuovente la partecipazione invece che la identificazione, in modo da creare costruire la coscienza sociale del territorio, che è la condizione nella quale noi riusciamo a riassorbire e a diventare dei soggetti, a riassorbire la dispersione nella quale la globalizzazione ci ha in qualche modo fatto cadere, a far ripartire una sorta di primato del tempo, a far ripartire un'altra volta il primato delle storie sul primato del presente massificato della globalizzazione. Quindi ritornare la processualità, perché poi la politica è legata alla processualità, alle tappe. Se non c'è un'idea di processualità, di accumulo, di aumento, e questo è possibile all'interno, non è più possibile all'interno dei contesti tradizionali di senso, no? Ma è possibile all'interno della costruzione sociale del territorio. Entro questi processi noi possiamo pensare di costruire un nuovo paradigma della democrazia. Sono tutte cose da verificare, tutti i concetti. Tutte le cose che ho detto sono naturalmente discutibili e da sottoporre a verifica, però questo secondo me costituisce un orientamento, un'apertura che sulla quale si può lavorare. Sostanzialmente la sfida è di riuscire a gestire la crisi in senso innovativo, cioè di mettere in moto dei processi di disalienazione sociale, per cui lo sviluppo del senso di ciascuno, da parte di ciascuno, nella partecipazione, è la condizione per l'introduzione di comportamenti, di atteggiamenti e di modalità di relazione che sono innovativi, che sono divergenti, che non sono conformistici. Noi dobbiamo puntare a una comunità non conformistica, in cui vengono privilegiati i momenti del dialogo, ma anche del conflitto, ma anche della digressione, perché questo costituisce, in un contesto di unità, offerto proprio dal concetto di territorio, no? Come luogo comune di destini e anche in cui ciascuno poi si opera ed è cosciente, in questo contesto la sfida è quella di far sì che gli uomini vincano finalmente, questa è la grande utopia, che gli uomini vincano finalmente la paura del nuovo, che è la loro più grande paura. Questa è la grande sfida, fare in modo che tutti insieme, in un rapporto di cooperazione e di coinvolgimento, di coesione, riusciamo a non chiudere gli occhi davanti al nuovo.
Allora, io mi rendo conto che quello che volevo dire è molto diverso da quello che vi ha
detto. Mi hai fermato adesso. Però.
No, va bene.
Non sei stato mica bravo moderatore.
Va bene. Avevo paura che tu andassi ancora più avanti. Ecco, la nostra conversazione si intitola I nuovi paradigmi della democrazia. E allora io so che nel tempo breve occorre cercare di focalizzare almeno alcune idee importanti. E le due idee sono: che cosa vuol dire paradigma, che cosa vuol dire democrazia. Mi pare che in parte l'abbia accennato, ma solo accennato, Alberto. Nuovo paradigma è un modo nuovo di concepire la democrazia, vedere degli attori nuovi, diversi, vedere delle situazioni politico-sociali che possono essere trasformate, Alberto dice, in una costruzione che parte dal basso, dalla società locale, e che dà luogo appunto a una nuova forma di azione politica e di partecipazione. E io qui dico, bene, parliamo però della democrazia. In che modo si deve intendere? Che cosa c'è di nuovo in questa parola, in questa idea? Perché parlare di democrazia oggi è così importante? Perché ci sono tante tanti modi di intendere la democrazia, perché la democrazia non ha una sua concettualizzazione comune, condivisa. Robert Dahl, che è forse il maggior teorico della democrazia, diceva che gli studiosi non sono d'accordo sulla definizione di democrazia. Eppure io credo che si possa capire che cos'è la democrazia, prima di tutto cercando di coglierne il senso profondo, cioè di vedere quali sono i fondamenti teorici che hanno dato luogo a questo nome, che è un nome antico, che deriva dal greco, come tutti sappiamo, significa governo del popolo. Eppure nel corso dei secoli c'è stata una trasformazione di questo concetto. Ma io mi sono chiesto, ma al di là di queste trasformazioni ovvie, storicamente diventate, c'è la possibilità di cogliere un nucleo essenziale? Qual è il cuore, il segreto di questa parola? E questo, e non si potrebbe forse dire che allora il modo nuovo di guardare i nuovi paradigmi, i nuovi concetti fondamentali intorno alla democrazia trovano proprio in questo cuore, diciamo, in questo nuovo, in questa origine della parola, il suo senso più vero, più autentico, che ci permette anche di usare questo termine nel contesto globale delle manifestazioni che si stanno verificando in tutto il mondo. Allora, non basta, secondo me, dire che la democrazia, come sembra che dicevi tu, è partecipazione sostanzialmente, a partire dal basso. Sicuramente la democrazia è anche questo, e questo è un aspetto fondamentale, la valorizzazione dei singoli a livello locale. E questo anche è un concetto forte della democrazia. Però, dicevo in un mio articoletto su una rivista che ho pubblicato qualche tempo fa, se la democrazia fosse soltanto una forma di governo, come le altre, e forse neppure la migliore, se consistesse soltanto in un sistema di procedure e di regole elettorali, varrebbe la pena, come è successo e succede, di discutere, combattere e perfino morire per la democrazia? Ecco, questo è il tema che io volevo focalizzare stasera. Cioè il valore, o il nuovo valore, della democrazia, perché non è che la democrazia sia qualcosa, poi il nome è antico, però l'idea forte è scoppiata abbastanza recentemente, anzi adesso pare che si parli di una guerra per la democrazia nell'Africa del Nord. Allora, che cosa è la democrazia rispetto alle altre forme di governo, alle altre forme di organizzazione sociale? Perché entusiasma in questo modo? E perché d'altro canto è anche considerata qualcosa che invece va guardato con diffidenza o qualche volta con disprezzo, con sufficienza. È un terreno così scontato per alcuni che non vale la pena neanche di arare, di osservare, ormai superato. Per altri invece diventa qualcosa di estremamente attuale e importante, proprio nel nostro tempo. E allora bisogna andare, dicevo, a capire il senso, il cuore profondo di questo concetto e vedere se questo fondo ultimo, questo originario che c'è in questa idea della democrazia è diventato nel nostro tempo oggi più attuale che magari in altri tempi, se ha cambiato volto in qualche modo. Io credo che, adesso sintetizzo ovviamente, perché credo che proprio questo nuovo modo di guardare, di concepire la democrazia fosse proprio all'origine dell'idea di democrazia. E una cosa, basta leggere certi luoghi in cui la democrazia, anche in Grecia, per esempio il discorso di Pericle nelle storie di Tucidide, c'è questo entusiasmo. Dall'altra parte c'è Platone e Aristotele che invece guardano al concetto di democrazia con molta diffidenza e anche sufficienza. Però quando uno si entusiasma della democrazia, quando crede nella democrazia, è perché la democrazia si fonda sull'idea di uguaglianza. Cioè, a un certo momento gli uomini scoprono, non inventano, di essere uguali e vogliono che questa loro radice di uguaglianza si affermi. Dobbiamo allora dire che l'idea di democrazia è una grande idea, che non è neanche propria del mondo greco. La parola è fondata sul linguaggio greco antico, ma l'idea di democrazia non risale solo ai greci del VI secolo avanti Cristo. Si tratta di una idea diffusa in luoghi diversi e in tempi più antichi. Sempre quando gli uomini si associano, possono scegliere di essere diretti e governati da un uomo solo. Ecco, quindi vedete che l'idea di democrazia non è legata soltanto al governo, eh? In qualsiasi gruppo di persone si può scegliere di essere diretti o addirittura governati secondo un sistema monarchico, cioè un capo che decide, oppure un sistema oligarchico o aristocratico. Alcuni decidono e gli altri eseguono, oppure si è tutti d'accordo nel governare ed essere governati insieme e individualmente. Già Erodoto, per esempio, aveva parlato del concetto di democrazia a proposito di un dibattito importante che ci fu tra Dario il Grande e altri notabili persiani. E dopo una disquisizione che tocca alcuni nervi centrali della parola, del concetto, dell'idea di democrazia, tuttavia i persiani decidono di usare, di avere il termine, il sistema monarchico, e Dario, guarda caso, che dice bisogna che ci sia un sistema unitario monarchico a far funzionare questo paese. Ma dicevo che non è un concetto greco perché per esempio Amartya Sen, premio Nobel dell'economia, che molti penso conosceranno, nel suo libro L'altra India dice che l'idea di democrazia è presente nelle storie fin da tempi immemorabili, nelle storie delle antiche leggende dei popoli e delle civiltà asiatiche ed africane. Quindi abbiamo a che fare con un'idea grande, forte, che tocca il cuore stesso dell'uomo, del suo essere, del suo rapportarsi con gli altri. È un'idea universale in qualche modo. Nella storia antica la democrazia non ha avuto un grande sviluppo. In Grecia è finita abbastanza male, tutto sommato. In Persia abbiamo visto che addirittura non è stata neanche instaurata. E direi nei secoli successivi si è parlato di democrazia, ma non si è capito bene che cosa fosse. Si parlava di democrazia, ma non erano i singoli, perché il concetto di democrazia riguarda il basso, i singoli, i soggetti, gli individui, che devono valere all'interno dello Stato. C'è una bella espressione comune che vale la pena di essere compresa, però. Quando la gente dice lo Stato, cos'è lo Stato? Lo Stato siamo noi. Siamo noi che siamo lo Stato. Invece nel passato, fino all'epoca moderna, questa idea non passava neanche per la testa. Lo Stato è al di sopra del soggetto. Il soggetto è totalmente dentro l'idea dello Stato. È lo Stato che governa. I singoli in qualche modo spariscono all'interno di questa idea. Non è qualcosa che riguardi soltanto il passato. Anche nello stato etico, nei totalitarismi avviene questo. Esiste lo Stato, ma non esiste il singolo. Anche fino a Hegel, direi. Hegel, l'individuo che è il cuore della democrazia, che è l'attore, il soggetto della democrazia, non esiste. Esiste lo Stato, esistono le masse, esiste il popolo, ma il popolo è un concetto astratto, un'ipostasi, è quel qualcosa a cui è il popolo che vuole questo. Ma il popolo in democrazia non può essere oggetto di qualcosa, è invece deve essere il soggetto della società. E per essere soggetto occorre rifarsi a individui concreti, non ad astrazioni. In fondo, quindi, Norberto Bobbio dice: nel mondo antico la democrazia non trova grande sviluppo perché è prevalente una concezione organicistica, dove il soggetto, la parte, è annegata nel tutto. Quando invece si passa da una concezione organicistica della società a una concezione individualistica in qualche modo, allora il concetto di democrazia può avere una maggior pregnanza, una più chiara connotazione. E quando avviene questo? Quando dice Bobbio nel 1600, nel 600, nel 700 si presentano nuove teorie, nuove concezioni legate al soggetto, appunto, al singolo, il giusnaturalismo e il contrattualismo, che partono dall'idea che prima della società civile esiste uno stato di natura in cui gli uomini, gli singoli uomini, sono individui sovrani, liberi ed uguali. Questo passaggio dalla concezione organicistica a quella individualistica avviene quando nasce con Adam Smith, dice sempre Bobbio, si passa dalla, si arriva alla economia politica, una nuova sistemazione, concezione della società. Il soggetto è ancora il singolo individuo considerato per se stesso come homo economicus, come soggetto che agisce, e come membro quindi di una comunità. E ancora, quando la filosofia utilitaristica di Bentham e di Mill fonda una etica che si diffonde, un'etica oggettivistica, in cui il piacere, il dolore e il bene comune si identifica con il bene del singolo individuo, della felicità del maggior numero di persone. Però chi si avvicina meglio a descrivere i temi e i problemi della moderna democrazia è Jean-Jacques Rousseau, che, guarda caso, pone al centro della sua riflessione politica il concetto di uguaglianza. Ecco, qui si tocca il cuore, dicevamo, della democrazia. La democrazia è essenzialmente uguaglianza tra gli uomini. Che cosa voglia dire però questa uguaglianza? È tutt'altro che facile da dimostrare. E perché mai gli uomini dovrebbero essere uguali? Sono così diversi tra di loro. La diversità è un valore, è un pregio, non è un qualcosa da estirpare. L'uomo non deve essere massa, numero, deve essere insieme uguale agli altri, ma uguale agli altri proprio perché è diversissimo dagli altri, perché è unico. Questa è la grande scoperta. L'uomo non è la società, l'uomo non è lo Stato, il singolo è lo Stato, la somma dei singoli è lo Stato. Io sono l'attore politico, non le grandi idee. E Rousseau esprime quello che è il concetto centrale della democrazia, che è anche il suo grosso problema. Si tratta di trovare una forma di associazione, sono le parole di Rousseau, per la quale ciascuno, unendosi a tutti, non obbedisce che a se stesso e resti libero come prima. Perché invece succede spesso che quando l'uomo si associa ad altri uomini non resta affatto se stesso e libero come prima, perché deve obbedire al monarca o al all'insieme di oligarchi o di aristocratici, se sono brave persone. Ma Rousseau è, ecco, colui che fa entusiasmare. Kant diceva che quando leggeva Rousseau si entusiasmava. Perché? Perché dentro c'è questo fuoco, questo segreto della società che è l'uguaglianza. E Rousseau è l'ispiratore delle idee di Robespierre, dei Giacobini, e di molti altri protagonisti della grande rivoluzione francese del 1789, fino a un autore che ha avuto una vita breve, ma che ha avuto un grosso significato ideologico, secondo me, François-Noël Babeuf, che scrive il Manifesto degli Uguali, e naturalmente solo per questo viene perché anche non si accontentava di dichiarare l'uguaglianza, ma anche la voleva in qualche modo concretamente attuare attraverso l'azione politica. Viene incarcerato e poi anche mandato a morte. Però nella fase più gloriosa, sappiamo che la rivoluzione francese ha avuto una fine ingloriosa, tutto sommato. Perché? Perché nella fase gloriosa della rivoluzione, quella rivoluzione che aveva infiammato gli spiriti romantici del tempo, compreso Foscolo, compreso Hegel, compreso Kant, Liberté, Egalité, Fraternité proclamava quella rivoluzione. Ecco allora, in sintesi estrema, con un'intuizione veramente che è diventata un luogo comune, ma che invece ha una forza ideale fondamentale. Questa è la democrazia. Liberté, Egalité, Fraternité. Come si sia realizzata questa libertà, questa uguaglianza, questa fraternità, la storia ha dimostrato che non si è affatto realizzata così, che è stata proclamata l'idea. Ma le idee però, come abbiamo visto, non è che si omettano, si nascondono e poi non appaiono più, scavano in qualche modo, come le talpe, vanno avanti e poi emergono a un certo momento, restano le idee. Questo entusiasmo della rivoluzione francese per la libertà, per l'uguaglianza, per la fraternità è qualcosa che resta nella storia, anche se viene smentita dalla storia stessa. È chiaro che questa grande intuizione dell'89, del 1789, doveva trovare nella realtà storica, nella comprensione razionale, nella convinzione della coscienza degli uomini, una ben più precisa configurazione. Dei tre termini del motto della rivoluzione, che voleva essere non soltanto rivoluzione francese, ma pretendeva di essere, ricordiamolo bene, una rivoluzione mondiale, universale. Bisogna esportare la rivoluzione. E per esempio i veneziani avevano accolto Napoleone con grande entusiasmo. Perché? Perché portava la parola dell'uguaglianza, della libertà, della fraternità. Ma certamente da un punto di vista concreto, di queste tre grandi parole ideali, quella di più difficile attuazione, oltre che di comprensione, è stata ed è l'idea dell'uguaglianza. Su che fondamento l'uguaglianza diventa un'esigenza imprescindibile dei governi? Abbiamo visto adesso che ci sono ci sono queste rivoluzioni che dicono vogliamo la democrazia, muoiono per la democrazia, e ne sono morti anche nel passato parecchi, e ne moriranno forse.
Sono stato un buon modello, ma
guarda, finisce,
no, non resta spazio al dibattito.
È chiaro che ci sarebbe, sì. Ma, però vado via. L'uguaglianza, che è proprio la consapevolezza, dicevo, e la riflessione su questa idea dell'uguaglianza che sta alla base del nuovo paradigma della democrazia che si sta affermando. Cioè è l'idea dell'uguaglianza che si sta diffondendo tra i popoli, tra nell'ambito della contemporaneità. Non è che sia visibilissimo questo, ma a me pare di potrei forse anche dimostrarlo se attraverso la lettura dei giornali, della contemporaneità. Ogni tanto emerge questa esigenza nei governi dell'uguaglianza. Anche da noi si dice Berlusconi deve essere uguale a tutti gli altri di fronte alla legge. E questo non è mica un problema da poco, non è una cosa che si affronti soltanto teoricamente. E questa idea di uguaglianza nei nostri giorni ha trovato quindi, rispetto all'idea di uguaglianza che c'era nella rivoluzione francese, qualcosa di più ampio, di più profondo, secondo me, di più universale, e sembra in qualche modo far emergere ancora meglio il volto della autentica democrazia, nel senso buono evidentemente del termine. Che cos'è questa eguaglianza? Se noi la buttiamo là, l'uguaglianza è essere tutti uguali, ma non diciamo niente di questo concetto. Uguali in che cosa? Uguali di fronte alla legge, certamente. Uguali nel benessere e nel diritto alla felicità. E anche questo va bene. Uguali nelle opportunità, e perché no, anche questo va bene. Ma l'idea di uguaglianza è qualcosa di più di questi singoli aspetti dell'uguaglianza. L'uguaglianza ci dice proprio questo, che gli uomini tra di loro, io, voi, lui, siamo uguali. In che cosa siamo uguali? Perché siamo uguali? Questa uguaglianza, secondo qui ci bisognerebbe fare un lungo discorso, bisognerebbe, però sintetizzando, questa uguaglianza si trova come qualcosa che costituisce l'io stesso e che dunque ogni uomo non può non rivendicare per sé in ogni rapporto con gli altri uomini. Quando mi rapporto con gli altri uomini, io sono uguale agli altri uomini. Nessun uomo è superiore a me, né io sono superiore ad un altro. Non sono né superiore né inferiore a nessuno. Quindi sono uguale ad un altro. È un'uguaglianza di relazione. Non è un'uguaglianza di concretezza sensibile, diciamo. È un'uguaglianza, come dicevo, che si fonda paradossalmente sull'assoluta diversità e insieme sull'eguale valore dell'universale umano. Così ai nostri giorni il punto più alto della consapevolezza storica di ciò che è l'uomo in relazione agli altri uomini, si trova in quella che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 10 dicembre del 48. Dice delle cose assurde questa dichiarazione. Dice che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, e si devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. È una cosa enorme questa qui. Non si tratta, come suggeriscono i cinici sprezzanti, di vuote parole, ma di una piena consapevolezza storica che deve ancora maturare. Si tratta, nella sostanza, degli stessi principi della Rivoluzione francese, ma ciò che li fa diversi è la loro generalità, la loro mondializzazione. La consapevolezza del valore di questa solenne dichiarazione per la totalità degli uomini, di ogni società, del mondo intero. In ogni parte del mondo ormai, in nome dei diritti dell'uomo e della democrazia, avvengono esplicitamente grandi manifestazioni e talvolta anche grandi repressioni e guerre, a significare l'importanza della posta in gioco. Ma appare chiaro che nessuna società è in grado oggi di sostenersi a lungo se non è sostenuta a sua volta dal consenso generalizzato della sua popolazione e anche dell'opinione pubblica mondiale, che ormai esige che siano rispettati ovunque i diritti umani di libertà, di uguaglianza, di fratellanza. In estrema sintesi, e credo di aver finito, possiamo dire dunque che oggi il nuovo paradigma della democrazia va individuato non tanto e non solo nella democrazia intesa etimologicamente come governo del popolo, ma nell'idea di democrazia avvertita come forma di relazione tra gli uomini fondata sulla libertà per tutti, sull'uguaglianza nella libertà, nella sovranità di ogni uomo nelle sue relazioni con altri uomini. In altre parole, la democrazia oggi non è più solo una forma di governo o una tecnica di regolazione dei conflitti sociali, ma è diventata un modo di essere, di pensare, di relazionarsi, uno stile di vita che non senza contrasti e incomprensioni si va realizzando tra gli uomini del XXI secolo. Chiaro che questa è una tesi che, detta così come l'ho detta io, con convinzione, e forse l'avete avvertito nelle mie parole, ma anche con, direbbe Stefano Maso, con carenza di dimostrazione filosofica. La dimostrazione filosofica di quello che ho detto potremmo forse trovarlo nella conversazione che ancora abbiamo un po' di tempo per aprire.
Bene. Alberto.
Teniamo presente adesso tutte e due le...
Cioè il problema sta anche nella fraternità, cioè nel rispetto che bisogna avere degli altri che vanno considerati non solo come uguali, ma come fratelli. Sappiamo perfettamente da bene come Caino e Abele hanno dato una cattiva dimostrazione della fraternità, però è vero che se fraternità vuol dire amore, vuol dire rispetto degli altri, probabilmente allora io posso non aver più paura delle maggioranze, perché ricordiamoci che la democrazia allo stato attuale procede per maggioranze, anzi possiamo dire anche per colpi di maggioranza, nel senso che se maggioranza significa, va bene, che io ho la maggioranza e io decido per tutti, manca proprio la fraternità. Cioè manca la considerazione anche dell'altro, manca la considerazione della minoranza.
Certamente. Rispondo subito brevemente, poi...
No, lasciamo che...
Io, a proposito di chi mi ha preceduto, volevo citare così un esempio di un film, La parola ai giurati, di Sidney Lumet, che ci sono 12 giurati che devono decidere del destino di un uomo, e c'è uno solo che ha un ragionevole dubbio. Però in quel caso la giuria non decide a maggioranza, deve decidere all'unanimità. E allora quest'unico che ha questo ragionevole dubbio, e mi viene in mente nella conversazione precedente, quando Davino appunto ha ascoltato tutti, poi è venuto fuori con una cosa un po' fuori delle righe, a un certo momento questa cosa deve essere ascoltata dagli altri, deve essere presa in considerazione, e questo personaggio, l'attore era Henry Fonda, alla fine capovolge il risultato e tutti gli altri vanno d'accordo con lui. Questo per legare le vostre due conversazioni dal mio punto di vista, insomma.
Coraggio, altri interventi?
Quello che lei dalle vostre due conversazioni.
Scusa, la Prince, dopo ci aveva già chiesto la parola. Dopo.
Io velocissimamente volevo ricordare, durante il percorso di questo binomio, Libertà, Libertà, Fraternità, la posizione, perché non è vero che sono sempre stato posizionato in questo nome. Secondo delle varie parti, la Fraternità ha anticipato le Libertà, ma non perché fossero più buoni, ma proprio perché erano più cattivi, nel senso che la Fraternità, ma visto appunto i precedenti di America, io poteva essere veramente interpretata su un piano così di condiscendenza, mentre la Galité era quella che creava più problemi, tanto è vero che poi la Galité, tanto che non stavo francese, tanto che poi la Galité fu convenzione che fosse solo la legge fatta dal punto di vista della storia. Quindi subito da quando nasce questo trinomio c'è questa problematica, che è una problematica forte, e non è facile stabilire in che cosa consiste appunto il concetto di uguaglianza.
Non ho sentito l'ultima parola.
Che cosa consiste il concetto di uguaglianza?
Tanto è vero che a un certo punto hanno deciso che fosse solo il
ok.
Basta solo una...
No, mi ha solo colpito una cosa, cioè la diversità assoluta dell'impostazione delle vostre due relazioni e il fatto che finissero entrambe con una forma di innamoramento dichiarato nei confronti della democrazia. Cioè questo mi ha molto colpita, perché forse quello che dobbiamo imparare a fare è proprio rinnamorarci del concetto di democrazia, crederci e basta, insomma. Avete capito?
Cioè, sì, sì, sì.
Voi in fondo avete finito così entrambi, dimostrando di esserne innamorati.
Bert.
Mi sono dedicato infatti agli auguri.
Va bene.
Allora, io volevo proiettarmi un attimo in avanti. Le vostre relazioni sono state decisamente molto interessanti. Piacerebbe leggerle, perché così poco tempo, una materia così vasta, no? Non è facile da assimilare. Però colgo un concetto che tu hai portato all'attenzione, relativamente al problema della localizzazione e della globalizzazione. Allora, è vero, questo è un concetto che si sta verificando in tutto il mondo. Pensiamo alla sola Europa, no? Noi abbiamo le regioni che sono, come dire, una forma di localizzazione democratica. Pensiamo ai valloni, pensiamo alle Fiandre, pensiamo a tutte le regioni tedesche che hanno in sé questo concetto della localizzazione. Localizzazione però che risponde anche ad esigenze di carattere nazionale, cioè di indirizzi, di valori, di sentimento identitario, di aspetti economici, politici e sociali e via di questo passo. Ma la globalizzazione oggi è un problema di una pesantezza incredibile, perché sta rivoluzionando il mondo. Basta pensare alla Cina comunista, no? Come c'è qualcuno che dice che i comunisti mangiano i bambini, però in Cina i bambini non li mangiano più. Stanno sviluppandosi nel modo in cui noi vediamo e assistiamo. I cinesi sono in tutto il mondo, i loro prodotti sono in tutto il mondo. Allora, anche per riallacciarmi a delle cose che avevi detto tu, è il mercato e la competizione che crea l'innovazione, non è la localizzazione che crea l'innovazione.
Al contrario di quello che dico io. Al contrario, io ho detto il contrario.
Tu hai detto il contrario, però ho capito male.
Sì.
No? Però insomma, oggi è il mercato che determina l'innovazione. E sarà il mercato che svuoterà il concetto di democrazia. Cioè la democrazia sarà in futuro superata proprio da un concetto di mercato. È il mercato che governerà. Non ci sarà. Il mercato è una nuova forma di capitalismo, che il capitalismo industriale del 700 è stato superato da un capitalismo finanziario e mercantile, è stato superato da questa forma di inserimento nei vari paesi. Per esempio, prendiamo l'India. L'India, che ha 1 miliardo di persone, viene considerata la più grande democrazia del mondo. Ciò nonostante, all'interno dell'India, i concetti che avete espresso voi non esistono. Non esistono. Esistono ancora le caste, tanto per citare uno degli esempi sociali più conosciuti, insomma, dell'India. Certo, si sta sviluppando, ha avuto una colonizzazione inglese, hanno avuto un Gandhi.
Gandhi era indiano.
Sì, Gandhi era indiano.
E aveva molti seguaci.
Certo, però, oggi quella democrazia non risponde ai requisiti che voi avete.
Finisca, poi
dirà lei sull'India. Dico che cito l'India, ma volevo citare, posso citare altri paesi dove alcuni concetti che voi avete espresso non sono attuati. La mia opinione è che il mercato sostituirà la democrazia nei prossimi 5 anni. Su questo non ci sono dubbi. Volevo una vostra opinione.
Posso fare degli esempi di leggi passate da poco dal governo federale a Nuova Delhi. Ci sono le quote delle donne in Parlamento. E nei comuni rurali ci sono le quote di donne nei comuni rurali. L'hanno passate perché gli uomini hanno detto ci mettiamo le nostre donne, le donne indiane, si stanno svegliando. È la forza dell'India ed è la democrazia. E voi qui sapete di Arundhati Roy. Ma ci sono donne straordinarie, ci sono movimenti eccezionali. In certe cose è un paese estremamente moderno. Poi naturalmente le caste sono proibite dalla Costituzione, però le cose millenarie non se ne vanno, i matrimoni sono combinati in base alle caste, certamente è così. Anche noi abbiamo cose nella Costituzione che sono proibite e ancora esistono. Per cui io sono un po' dilungata, ho fatto dei piccoli esempi, ma diceva Churchill, la peggiore democrazia è meglio della migliore dittatura, per cui è estremamente corrotta l'India. Però ci sono questi movimenti forti. Adesso, proprio letto sul Herald Tribune, c'è un movimento di tipo gandhiano con digiuni perché ci sono gli scams, che ci sono, stanno uscendo scandali spaventosi, per fortuna che stanno uscendo, e vogliono costituire delle forme di democrazia di controllo anche dei parlamentari, che erano fra i primi protagonisti di questi scams. Scusate.
Grazie. Altri interventi?
Io credo che parlando dei principi universali dell'uomo, poi nella realtà c'è l'ipocrisia, vige l'ipocrisia. Allora, il rapporto tra la località, che è la parte che vive, e la sovrastruttura che si può muovere, dove trova delle differenze di località da cui può approfittare, e questa è l'ipocrisia. Se ci sono questi diritti universali, o si applicano, si cerca di applicare, perché non è vero che si nasce liberi, cioè voglio dire, la realtà è che siamo già condizionati da dove si vive, chiaramente. Il problema è le differenze delle località, e quindi il mercato può approfittare delle differenze di località per proporre le proprie condizioni e mettere in scatto il riscatto di ciascun individuo che deve crescere e diventare quello che si vorrebbe diventare, protagonista. Ma uno non può essere protagonista se è sotto scacco dalla condizione economica e sociale.
Benissimo. Altri interventi?
Volevo solo dire una cosa io sulla democratizzazione dell'amministrazione. Mi pare, vedo il percorso.
Allora io questo, io proporrei di seguire questa procedura. Parliamo entrambi 5 minuti, ma adesso devi dirmi però se cosa sei. No, perché qui è gentile, troppo gentile.
No, lo dico io.
Ecco. No, devi dirmelo, perché io contavo che tu me l'avresti detto e sono andato avanti. Allora, io volevo dire una cosa subito. Io penso che, lo dico proprio molto brutalmente, l'ho anche scritto, l'uguaglianza è realizzata, l'uguaglianza nel mondo c'è già, nel senso che quello che il principio dell'uguaglianza poteva provocare, poteva ingenerare come energie innovative nell'uomo, lo ha fatto. I principi di libertà, egalità e fraternità della rivoluzione francese sono come gli dèi, sono scintille che abbiamo lanciato in cielo e hanno brillato per un certo tempo, poi si sono spente. Basta, adesso l'uguaglianza non è più la forza, non è più l'idea motrice, non è più la forza che scalda gli animi, non è più l'elemento che scatena le grandi potenze telluriche che ci sono nell'uomo. Quindi per questo dico, l'uguaglianza c'è già. È quello, nel senso che quello che questo principio poteva creare, lo ha creato. Basta, si è raffreddato adesso. Adesso, secondo me, non è questo il senso della fine della modernità. Nella modernità hanno brillato i principi. Nella modernità, nell'età moderna, cioè che poi culmina nel momento della rivoluzione francese, ma che poi continua fino al Novecento, i principi hanno illuminato il cielo. E noi siamo stati rivitalizzati dai principi, abbiamo sentito appunto l'emozione, adesso non è più così. Le ragioni per le quali, mi limito soltanto a questo perché se la discussione, per le quali i giovani magrebini o i giovani di tutto il mondo arabo si stanno ribellando, non è l'uguaglianza, è che vogliono vivere all'occidentale. Questo è il vero, che vuol dire, cioè, vivere in una società che sicuramente, sicuramente l'uguaglianza ha un ruolo, ma non è il principio dominante. Io vedo, per esempio, ecco, come elemento base della democrazia, non tanto l'uguaglianza, che vedo come sicuramente come valore funzionale, perché senza l'uguaglianza no, ma io vedo come elemento fondante della democrazia il dialogo. E naturalmente per dialogare bisogna essere alla pari. Quindi per questo bisogna essere uguali, perché, ma il fine non è l'uguaglianza di se stessa, il fine è il confronto, il dialogo. E il dialogo lo vedo come la forma più evoluta e più efficace di affrontare la complessità. Per cui io mi rendo conto che quello che dice l'altro rispetto a me mette in luce degli aspetti che io da solo non riuscirei mai a vedere. Quindi mi aiuta. No? Per questo c'è bisogno dell'uguaglianza, non perché sia se stesso un fine, ma perché è un mezzo. Perché io ripeto, secondo me la vera finalità che noi dobbiamo realizzare in questa, la democrazia, il senso della democrazia che io vedo, il nuovo paradigma della democrazia, non è quello di realizzare come principio l'uguaglianza, ma è quello di creare la coesione per affrontare la crisi, intendendo la crisi ogni tipo di discontinuità, non la crisi economica, cioè la crisi, cioè la discontinuità, la paura del nuovo. Organizzarci in modo che socialmente noi ci organizziamo per affrontare il nuovo e per fare in modo che il nuovo dentro di noi possa maturare pienamente. E io non sono. Allora, a proposito di quello che diceva Gilberto, non è il mercato che provoca l'innovazione, il mercato usa l'innovazione, è il mondo della vita che produce l'innovazione, è il mondo della vita, è quello che nasce, è caratterizzato dalla complessità. E la complessità c'è nel luogo dove si svolge la vita reale, dove si svolge la vita reale, non dove si funzionano le strategie astratte della, tecnocratiche che si forma il nuovo. Lì, infatti, quelle strategie esternalizzano la crisi, non vogliono sapere della crisi, la buttano fuori, la buttano nelle località, come dice Marchionne, io me ne vado, se non corrispondete alle mie strategie. Quindi questo vuol dire evitare il dialogo, evitare la parificazione che avviene nel dialogo e quindi tutto, con tutto quello che ne segue, no? Strategia di gerarchizzazione e quindi non democrazia. Quindi secondo me noi viviamo in un'epoca postmoderna proprio per questo, perché non sono più i principi quelli che sono in disaccordo con Mario da questo punto di vista. Non sono più i principi quelli che governano il mondo, che illuminano il mondo, sono altre cose, cioè noi dobbiamo affrontare la nostra condizione umana nel senso di una maggiore consapevolezza del nostro stare nel tempo e di essere, come dire, sempre chiusi e timorosi nei confronti del nuovo. Dobbiamo aiutarci reciprocamente per aprirci di fronte al nuovo. Questo è, il dialogo serve a questo. La socialità serve a questo, la coesione sociale del territorio serve a questo e serve a questo nel senso anche pratico, perché noi insieme, sviluppando la democrazia, cioè la quantità, io avevo anche scritto che questo, cioè la quantità in questo, nella complessità, la quantità conta di più della qualità. Se sei nel labirinto e ci sono tante strade, importante che ci siano tante persone che siano su tutte le strade in modo che si comunichino tra di loro, non che ci sia uno solo che ha in mente la strategia o pochi che hanno in mente la strategia, perché questo non è possibile, no? Non è possibile, è la complessità che ci fa riaffermare l'esigenza l'esigenza di essere democratici, cioè di dare spazio alla quantità, di rivalutare la quantità sulla qualità. Questo è il vero problema, è la stessa complessità, ma per aprirci al nuovo, per affrontare la crisi, per gestire la crisi in senso innovativo, perché la crisi può essere gestita anche in senso, e la località spesso vive la crisi in senso di chiudersi, no? Vive la crisi e il nuovo lo respinge. Invece noi dobbiamo preparare una comunità che si apre e che gestisce, che partorisce e che provoca atteggiamenti anticonformistici che danno inizio. Cioè, uso quei sciami di innovazione, cioè ognuno deve essere come di innovativo nel suo contesto e questo deve essere non scoraggiato, ma favorito dalla socialità. Basta. Perché sono andato oltre.
Non si capisce perché allora, se la storia non va avanti anche con i principi, se le idee non vanno avanti con i principi, tu non hai ascoltato bene quello che ho detto all'inizio. Ho detto, se la democrazia fosse soltanto una forma di governo come le altre, e forse neppure la migliore, se consistesse soltanto in un sistema di procedure e di regole, varrebbe la pena, come è successo e succede, di discutere, combattere e perfino morire per la democrazia? Questa è la mia domanda iniziale. Altro che regole, altro che procedure, altro che complessità. La gente nel fondo, secondo me, se si vuol capire che cosa siamo e chi sono gli altri, bisogna scendere, secondo me, in questo terreno, non sul terreno della tecnica, perché poi quel terreno della tecnica in realtà a che cosa rimanda e perché mai dovremmo migliorare il nostro esistere? Qual è? Cioè, vogliamo andare filosoficamente al fondo della questione o ci limitiamo a fare della sociologia?
Vincere la paura, infine. Vincere la paura del nuovo. Questo è il fine. Essere signori del futuro.
A me pare un po' riduttivo. Certo, c'è anche questo. Però io ho portato, per questo dicevo che la mia relazione è molto diversa dalla tua, perché sono due piani diversi.
Certo.
Tu ti sei posto sul piano della sociologia, hai citato Luhmann, non a caso, hai citato concetti che si rifanno alla sociologia. Io invece mi sono posto sul piano filosofico. Ho fatto la domanda che faceva Socrate: che cos'è? Cioè voglio sapere perché si discute, si combatte, perfino si muore per la democrazia. Perché si usa questa parola? Perché non la si vuol sentire? Io questo mi sono posto come problema. E il fatto che la democrazia non sia attuata in molti paesi, direi che sarebbe dire che allora vuol dire che la democrazia non esiste, no? Io rispondo a questa obiezione dicendo che non si può dire che l'onestà non esiste soltanto perché esistono dei ladri. Le persone oneste esistono, anche se esistono ladri, e al limite esisterebbe l'onestà anche se tutti fossero ladri, perché ci sarebbe un altro tipo di osservazione che direbbe: ma quelli sono tutti ladri. Non è la descrizione della realtà che ci dà il cuore della verità, ma è piuttosto un altro tipo di analisi, quella che ho tentato di fare io. Quanto poi al rapporto tra i tre elementi che ho detto che sono il fondamento della democrazia, per esempio, sono tre elementi che sono sicuramente intrecciati: libertà, uguaglianza, solidarietà, non chiamiamola fraternità se volete, sono tra loro uno conseguente all'altro, sono logicamente dipendenti. È proprio perché io sono libero che io sono uguale, perché se io fossi oppresso e se accettassi l'oppressione non sarei più uguale, e se non sono libero e non sono uguale, non sono neanche più me stesso. Non sono più me stesso, questo è il senso del discorso. Che poi noi siamo, non siamo liberi, perché siamo condizionati in modo ovvio dall'ambiente, siamo influenzati dal pensiero degli altri. Ci sono mille condizionamenti della libertà, ma ripeto, questo secondo me non nega il concetto di libertà. C'è chi anche filosoficamente dice, Cacciari per esempio, che l'ha sentito al Gramsci, ti ricordi, quando ha fatto una serie di lezioni proprio sul concetto di libertà, sembrava che alla fine, pur con qualche tentennamento, lui arrivava a dire che la libertà in fondo è un'illusione, no? Cioè, l'uomo non è libero, l'uomo è condizionato pesantemente e dal suo cervello, e dagli altri, e dall'ambiente, e dalla storia, e dalla sua storia, dei suoi geni. Si può sostenere, Kant diceva che la libertà non si può dimostrare razionalmente, filosoficamente, però Kant diceva anche che non esiste moralità se non c'è libertà. Quindi lo postulava questo concetto, cioè, e ne faceva addirittura il centro di tutta la critica della ragion pratica. E come tutti sanno, Kant ha lasciato scritto, e l'hanno scritto sulla sua tomba, due cose mi hanno sempre riempito di venerazione e di stupore, di commozione: il cielo stellato sopra di me e la moralità in me. Quindi Kant, che diceva che la libertà non si può dimostrare, credeva alla libertà. E come? Credeva alla libertà. Io credo che si possa dimostrare l'esistenza concreta della libertà soltanto in un modo. Ritornando in se stessi, cioè facendo della libertà il fondamento della scelta, cioè non c'è scelta se non c'è libertà, quindi non è un caso che proprio Kierkegaard faceva del discorso della scelta tra la vita etica, la vita religiosa e la vita estetica, o meglio tra vita estetica, etica e religiosa, faceva della scelta un momento dirimente, fondamentale, esatto, essenziale. E Kierkegaard è anche quello stesso filosofo che diceva che avrebbe sacrificato qualsiasi cosa, ma non avrebbe mai sacrificato il singolo, proprio contro Hegel, diciamo prima. Sì. Nei confronti di Kierkegaard diceva che il singolo, l'individuo concreto, l'io, ecco, ripeto però, che cos'è l'io? Che cos'è l'io? Domanda che fa tremare le vene polsi. Oggi credo la maggior parte della filosofia contemporanea dice che Dio è uno specchio, non esiste. E quanto più si va a cercare l'io, tanto più si trova uno specchio vuoto, è qualcosa che specchia, non è qualcosa che è, non è qualcosa che c'è. E l'io è la coscienza che è specchio, appunto. Ma noi siamo, cioè l'io è in noi. Jean-Luc Nancy diceva: l'io è singolare e plurale, cioè non si potrebbe mai dire io senza dire noi, perché l'io è noi. Ecco il fondamento dell'uguaglianza: noi non siamo io soltanto, tutti siamo io nella libertà, ma siamo costituiti, formati da un'infinità di altri fattori che potremmo riassumere con il discorso del noi. Ecco la solidarietà, terzo elemento. Io sono noi, io dipendo da quello che siete voi, che è la cultura che mi ha, che ho imparato, che ho vissuto, la storia che abbiamo vissuto, l'ambiente in cui viviamo. Quando si va a cercare l'io, si trova sempre il noi, non si trova mai l'io. Ripeto, se si perde l'io, diceva Kierkegaard, si perde tutto, e ha perfettamente ragione. e questo io si ritrova nella libertà, e la libertà trova il suo fondamento filosofico, io credo, in quello che non si può smentire, che è la scelta e, come diceva Kant, la responsabilità. Non ho risposto a tutte le domande, perché certo che si può fare dell'ironia, ripeto, è moneta corrente sull'ipocrisia dei diritti dell'uomo, però bisogna stare attenti a non essere troppo cinici, perché sennò non si capisce la realtà.
Va bene, io direi di chiudere, perché
no, si può dire una cosa?
Sì, ma brevemente, perché siamo chiusi.
Ma ecco, la democrazia è lo strumento, è il mezzo, diciamo, per andare a occupare in senso buono le strutture decisionali, appunto, che nel caso nostro no, ci siamo dati, diciamo, no, partecipando tutti assieme nel definirle, questo è con la Costituzione, per dire, no? E come si pratica la libertà, cioè, ecco, i limiti e anche però le regole della libertà, che se no si vive in uno stato anarchico dove ognuno farebbe tutto, abbiamo il diritto di sciopero, non è che c'è la libertà, dice, per dire, no, è disciplinato che bisogna garantire in equilibrio le cose. L'altro aspetto, di fronte alla globalizzazione, no, che la circolazione delle merci, dei capitali, ma credo che lì non si comincia, dovrebbe rispondere con una cosa politica, si dovrebbe parlare della Repubblica Universale, sarà difficile, cioè, diciamo, no, poi sarà da discutere se si voterebbe magari, non so, con la proporzionale o il maggioritario, ma per esempio, ecco perché la moneta unica, se c'è lo scambio delle merci e dei capitali, perché non ci dovrebbe essere, arrivare alla moneta unica? Non si capisce perché quelli hanno la moneta che vale di più della nostra, e la nostra poi ritorna a valere qualcosa, recupera. Come abbiamo fatto con l'Europa, capisco che saranno gli interessi, ma la Repubblica Universale, credo che questo è un obiettivo, sarà un po' fisico,
è un problema. È un problema.
Sono idee semplici, sì, che sì. La gente le capisce.
Va bene, allora grazie a tutti, al prossimo incontro, il paradigma mediterraneo, che è, adesso scusate ma non me lo ricordo, il 3.